Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
Inchiesta ligure, Giovanni Toti in caserma per l'interrogatorio davanti ai PM. Via libera della Camera al decreto super bonus, redditometro, Salvini, un errore di percorso, governo verso la cancellazione. Ilaria Salis, scarcerata a Budapest dopo 15 mesi di prigione di massima sicurezza, va ai domiciliari. Mattarella, nell'anniversario di Capaci, la mafia è sempre in agguato, ma come diceva Falcone, è destinata a finire. Calcio, Bergamo in festa per la vittoria dell'Europa League, primo trofeo internazionale per l'Atalanta, Serie A via oggi all'anticipo. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'inchiesta ligure sul presunto giro di corruzione, il governatore della Liguria Giovanni Toti ai domiciliari con l'accusa di corruzione falso è arrivato questa mattina alla caserma della Guardia di Finanza di Piazza Cavour per l'interrogatorio con i pubblici ministeri. Titolari dell'inchiesta ci aggiorna su quanto sta accadendo il nostro Andrea Ferro.
Sì, da un paio d'ore Giovanni Toti risponde alle domande dei PM in una stanza della caserma della Guardia di Finanza di Molo Giano, nell'area inaccessibile ai giornalisti delle riparazioni navali del porto. E del porto starà parlando perché è sulle banchine, secondo la procura, che si è dipanato il filone principale di una matassa di affari e di potere, di finanziamenti illeciti e di spartizioni di favori. Davanti al GIP il presidente della regione era rimasto in silenzio, oggi per difendersi dall'accusa di corruzione parla e parlerà a lungo. In questa fase dell'inchiesta, quindi, questo è un passaggio cruciale. Dal faccia a faccia con i PM, con ogni probabilità, infatti, dipenderà la revoca degli arresti domiciliari scattati il 7 maggio, revoca che a sua volta dipende dalla sussistenza o meno delle esigenze cautelari, in questo caso il rischio di inquinamento delle prove, esigenze che verrebbero meno in caso di dimissioni che potrebbero essere decise solo dopo un confronto con la maggioranza, aveva fatto sapere il suo legale Stefano Savi, confronto però che potrebbe avvenire solo se di nuovo libero. Insomma, questo è il nodo sul quale la posizione giudiziaria di Toti si attorciglia con quella istituzionale, quindi con le scelte politiche. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie ad Andrea Ferro. E intanto questa mattina la notizia è arrivata da Budapest. Ilaria Salis è uscita dal carcere dopo oltre 15 mesi in attesa di giudizio, è stata trasferita ai domiciliari dove sconterà misura detentiva in attesa della fine del suo processo.
Si sono aperte le porte del carcere per Ilaria Salis. Stamattina la maestra e attivista milanese è uscita dalla prigione di massima sicurezza di Gyorsocsi a Budapest, dove era rinchiusa da oltre 15 mesi. È stata trasferita nel luogo dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della sentenza. Domani è prevista la terza udienza del processo a suo carico. Era stata arrestata l'11 febbraio del 2023 assieme a due antifascisti tedeschi con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. Il 15 di maggio una commissione di secondo grado del Tribunale di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai legali di Salis, le ha concesso la detenzione ai domiciliari con il braccialetto elettronico e dietro il pagamento di una cauzione di 40.000 euro. Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciarla, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia, ha commentato il padre Roberto Salis. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Pagina politica adesso. Il redditometro è un'eredità del passato, lo Stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Si tratta di un errore di percorso ampiamente superato. Così questa mattina il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini dal Festival dell'Economia di Trento è tornato su questa questione dopo che già ieri la premier Meloni aveva confermato una intenzione di retromarcia da parte del governo. E allora dal Festival dell'Economia di Trento Livia Zancaner. Livia, a te.
Buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Allora, come dicevi tu, primo tema portante qui al Festival dell'Economia di Trento e non solo il redditometro, il decreto che ricordiamo è stato rispolverato due giorni fa dal viceministro all'economia Maurizio Leo e bloccato dalla premier Giorgia Meloni dopo le tensioni con la Lega. Ieri il Carroccio ha presentato l'ordine del giorno al decreto super bonus passato questa mattina alla Camera per abolirlo. Stamattina a parlare dunque di redditometro qui a Trento il vice premier Matteo Salvini che lo ha definito un errore di percorso. Sentiamo.
Lo Stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Se hai la bella macchina devi aver fatto qualcosa, se hai la bella casa a Trento devi aver fatto qualcosa, se hai il bel motorino devi aver fatto qualcosa. Bisogna incentivare la produzione, il lavoro, la ricchezza, il benessere, quindi lo ritengo un errore di percorso, fortunatamente durato una manciata di minuti, ampiamente superato.
Poco fa le dichiarazioni della segretaria PD Elly Schlein, lo scontro sul redditometro è un altro esempio di come questa destra sia divisa incoerente, ha dichiarato la leader del Partito Democratico. Altro tema di cui si è parlato questa mattina, caro a Matteo Salvini, il piano salva casa atteso domani in Consiglio dei Ministri. L'obiettivo del governo è approvare il decreto che fa sanare le piccole irregolarità dentro le abitazioni degli italiani, ma non è un condono, ha ribadito il vice premier. Infine l'inchiesta in Liguria, domani il ministro Salvini sarà a Genova per metterci la faccia perché le inchieste non devono bloccare i cantieri, ha dichiarato Matteo Salvini convinto dell'innocenza del governatore della Liguria. Ed è tutto.
Grazie Livia Zancanera, e tra poco resteremo dal Festival dell'Economia di Trento con altre interviste e approfondimenti. Anniversario oggi intanto però dell'uccisione di Giovanni Falcone da parte della mafia il 23 maggio 1992 a Capaci. Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta, anche se, ha detto il capo dello Stato Mattarella in un messaggio, i tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici sono sempre in agguato. Sentiamo.
In corso fino a chiaro aprile, a meno di 500 metri dal Palazzo di Giustizia di Palermo, un corteo di ragazzini sfila e urla «Lenzuoli, lenzuoli». Il richiamo è a quei lenzuoli che comparvero sui balconi di Palermo dopo la strage di Capaci. 32 anni dopo il richiamo alle coscienze viene dalla scuola. La mafia è tornata a fare la mafia, muta e impercettibile. La città si è come abituata a questo senso di normalità. Tutto è tornato come prima e come sempre. Nei vari mandamenti i picciotti provano e spesso riescono a far valere il potere di Cosa Nostra con la droga, che è tornata a essere un business importante, e quartieri invasi dal crack, non come l'eroina degli anni Ottanta, ma la strada sembra quella. 32 anni dopo la strage, il grande palcoscenico che è Palermo prevede la memoria, che si concretizza oggi nel Museo del Presente Falcone Borsellino. Prevede la ricerca della verità sulla strage con almeno 5 ipotesi seguite dai magistrati di Caltanissetta, ma prevede anche la sua fazione alla retorica da parte dei cittadini. La mafia che non spara non esiste, mentre il tema è proprio quello. La mafia è tornata a essere quello che è sempre stata e continua a fare affari in silenzio. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
E adesso andiamo all'estero. La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan e ha definito questa operazione una punizione contro le forze separatiste dell'isola che cercano l'indipendenza, alludendo al nuovo presidente democratico del paese che in tutta risposta ha mobilitato il proprio esercito. E ora invece gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente, nuova notte di bombardamenti su Gaza.
L'ufficio del premier Netanyahu ha annunciato che il gabinetto di guerra, la cui riunione è terminata nella notte, ha dato mandato ai negoziatori israeliani di proseguire i colloqui per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. A quanto si apprende, il mandato affidato ha un maggiore grado di manovra rispetto ai precedenti. Fonti egiziane, citate dai media arabi, fanno intanto sapere che il Cairo sta prendendo contatti con tutte le parti coinvolte. Secondo le stesse fonti, una delegazione israeliana si è recata in settimana al Cairo per tentare di superare l'impasse sul controllo israeliano del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto. Per garantire la cui apertura, l'amministrazione Biden sarebbe in trattative con un'organizzazione dell'Unione Europea. Lo scrive il Politico, secondo cui Washington vorrebbe proporre il coinvolgimento di una terza parte neutrale. In attesa di una tregua, nella striscia si continua a morire. Secondo Al Jazeera, sarebbe di 26 morti, tra cui almeno 15 bambini, il bilancio di due raid israeliani su Gaza City. Hamas mette intanto in dubbio l'autenticità del video scioccante che mostra il rapimento dei 5 soldati BDS il 7 ottobre, diffuso ieri sera da Israele. È stato manipolato, afferma il movimento islamico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci riporta in Italia. L'interrogatorio è durato 4 ore a Biella, poi è scattato il fermo per Jonathan Maldonato, accusato del tentato omicidio della moglie, la 30enne influencer Sukaina El Basri.
Dopo 4 ore di interrogatorio si è dichiarato innocente Jonathan Maldonato, accusato del tentato omicidio della moglie Siu, l'influencer Sukaina El Basri, che si trova in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Novara. L'uomo, prima del provvedimento restrittivo, già sapendo di essere indagato, si era recato all'ospedale. Lì ha trovato il fratello della donna, che lo ha bloccato, e tra i due ci sarebbe stato uno scontro. Sukaina era stata soccorsa nei giorni scorsi dal 118, intervenuto su chiamata dello stesso Maldonato. L'uomo aveva spiegato ai sanitari che la moglie si era ferita al petto cadendo in casa. Versione confermata dalla donna poco prima di perdere conoscenza. Jonathan Maldonato era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti nel maggio del 2023, ma la querela era stata successivamente rimessa dalla stessa vittima. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Emanuele Orsini, imprenditore dell'edilizia e dell'alimentare, è da oggi il nuovo presidente di Confindustria. Designato lo scorso 4 aprile dal Consiglio Generale, è stato eletto oggi dall'Assemblea di Via dell'Astronomia, in corso proprio in questi minuti la prima conferenza stampa con le prime dichiarazioni di Orsini. 13:12 minuti, siamo alla pagina sportiva con in primo piano Yannick Sinner, che ha sciolto la riserva, sarà Roland Garros, ma oggi ci sono i sorteggi, ma soprattutto i festeggiamenti a Bergamo, e non solo, per la grande vittoria ieri sera dell'Atalanta. Carlo Genta, a te, Carlo.
Ciao Alessio. Sì, e anche un'altra notizia che è arrivata ora: è ufficiale l'addio di Thiago Motta al Bologna. Quindi ufficialmente Bologna ha comunicato che Thiago Motta dice addio, e tutti a questo punto aspettano l'annuncio della prossima destinazione, così come tutti a Bergamo aspettano un incontro tra Percassi e Gasperini, perché dopo quello che è successo ieri sera è chiaro che un intero popolo, cioè quello che ha fatto festa nella notte sotto la pioggia a Bergamo e nel dopo partita di Dublino, insomma, un intero popolo vorrebbe la conferma, il prolungamento del contratto del Gasp alla guida di questa squadra, che ieri sera ha festeggiato il primo trofeo internazionale della sua storia, il secondo in assoluto dopo la Coppa Italia del 63. E dunque si chiude un circolo e una cavalcata meravigliosa, quella dell'Atalanta, che peraltro è arrivata ad alzare la Coppa non senza superare in questa Europa League le montagne più alte, che si chiamavano Liverpool, che si chiamavano Sporting Lisbona, si chiamavano Marsiglia, e ora il Bayer Leverkusen, imbattuto da 51 partite, come abbiamo letto da ogni parte. Dunque festa dell'Atalanta e attesa per tutto quello che succederà sul fronte allenatori, compreso il Milan, che domani annuncerà, ma è già certo, la separazione consensuale da Stefano Pioli,
l'allenatore.
Sì.
Certo, tutta materia per tutti i convocati. Carlo Genta, ti risentiamo più tardi. Noi adesso invece ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Inchiesta ligure, Giovanni Toti in caserma per l'interrogatorio davanti ai PM. Via libera della Camera al decreto superbonus. Redditometro, Salvini, un errore di percorso, governo verso la cancellazione. Ilaria Salis rilasciata a Budapest, dopo 15 mesi va ai domiciliari. Mattarella, nell'anniversario di Capaci, la mafia è sempre in agguato ma è destinata a finire. Calcio, Bergamo in festa per la vittoria dell'Europa League, primo trofeo internazionale per l'Atalanta, Serie A, via oggi l'anticipo. Eccoci qua, 13:18, eccoci qua cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati in diretta da Alessio Maurizio. Oggi trasmettiamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, l'evento organizzato dal gruppo 24 Ore con Trentino Marketing, insieme insomma al Comune, all'Università, alla Provincia Autonoma, e cominciamo subito a entrare anche nel vivo e tra poco proprio nei temi anche di questo festival. Quo vadis, le scelte, insomma, che i cambiamenti che attendono riguardano il nostro tempo, i dilemmi del nostro tempo. E qui con me in studio il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, che intanto saluto e ringrazio.
Ciao e buongiorno a tutti.
Che naturalmente ha profuso insieme a tutto il gruppo ampi sforzi per organizzare questo evento che spero raccoglierà come sempre diciamo l'interesse del pubblico, ministri, premi Nobel, tante cose per questi giorni di festa dell'economia di Trento. Alberto, però noi siamo alle prese con la cronaca. Ieri ci siamo lasciati all'ora di pranzo, più o meno a quest'ora, con una parziale retromarcia della premier Giorgia Meloni sulla questione del redditometro. Aveva detto no, non vi preoccupate, nessun grande fratello del fisco, non lo useremo per la gente comune, ma insomma restava in piedi. Poi ieri la crisi diciamo all'interno del governo è un po' precipitata, vertice di emergenza, convocato il viceministro Leo, marcia indietro totale. Oggi Salvini proprio dal festival ha ribadito è un errore di percorso, insomma si va forse già oggi verso una cancellazione. Cosa è successo, Alberto?
È successo che pesa la campagna elettorale per le europee, che forse giova dirlo, è per le europee, ma è giocata tutta con temi più che nostrani, evidentemente, e molto contingenti. E il fisco, come sempre sappiamo, è un tema ad alta sensibilità politica. Evidentemente il governo ha valutato la possibilità di non reggere rispetto al tipo di al proprio elettorato questo tipo di annuncio e quindi ha deciso di archiviare il redditometro, che ricordiamo è uno strumento antico, che forse è opportuno anche dire che nel massimo fulgore della sua stagione ha fatto 300 controlli, quindi stiamo parlando sostanzialmente del nulla, salvo che nella versione che era stata messa a punto dal viceministro Leo.
Tu avevi parlato di una norma che non avevamo visto arrivare, no?
Esattamente, però era stata ben congegnata, nel senso era molto focalizzata a scovare i grandi evasori,
sì.
Non era una cosa dedicata al piccolo cabotaggio fiscale. Era per la prima volta uno strumento che metteva a fattor comune le più di 200 banche dati che oggi sono a disposizione dell'amministrazione, quindi anche dell'Agenzia delle Entrate, e l'uso dell'intelligenza artificiale, quindi con un grado di sofisticazione molto superiore a quella del redditometro che ha lasciato questa brutta scia di sé, che era uno strumento molto imperfetto, ha dato luogo a conflitti, anche avvertenze che sono state poi vinte dai contribuenti per lo più, anche se ripeto poi all'atto pratico è stato giocato poi in poco più di 300 casi, quindi un nulla. È pur vero però che adesso il governo rinuncia all'azione della possibilità di utilizzare gli strumenti digitali, la cui delicatezza e importanza è stata sottolineata non più tardi di 2 ore fa proprio qui al Festival dell'Economia di Trento dal Comandante Generale della Guardia di Finanza De Gennaro, che ci ha spiegato come sono importanti per incrociare i dati in modo razionale e sensato.
Ecco, ma la domanda a questo punto è certamente usato in una certa maniera, certamente non per fare pesca a strascico sui contribuenti, certamente partendo dall'evasione più grande, eccetera, però era uno strumento che insomma sembra, come dire, importante se non necessario per un paese come l'Italia, che con 2.000 e oltre miliardi di euro di debito, 130% del PIL, ce lo possiamo permettere di non fare una lotta serrata all'evasione fiscale?
E basta considerare per esempio che l'introduzione delle cosiddette fatture elettroniche ha portato il famoso fiscal gap a scendere da intorno ai 100 miliardi intorno ai 70, quindi l'utilizzo di strumenti digitali e della tracciabilità ha una sua efficacia anche deterrente. È chiaro che la strategia fiscale di questo governo è giusto che sia quella del fisco amico, che agisce più attraverso operazioni di compliance, cioè di convincimento, di collaborazione positiva, che non con gli strumenti cogenti e del fisco arcigno. Però è anche vero che qualunque amministrazione fiscale ha bisogno, diciamo così, del bastone della carota, evidentemente, e quindi dal punto di vista dei controlli, il venir meno di questa possibilità di utilizzare al meglio l'incrocio delle banche dati e l'intelligenza artificiale spunta le armi migliori per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza nell'andare a scovare i grandi evasori.
Ne sentiremo ancora parlare, ti faccio questa domanda qua, cioè è chiuso davvero o è chiuso fino all'8 giugno? Insomma?
Io ho come la sensazione che sia chiuso ai fini elettorali, poi ne sentiremo parlare magari fra qualche mese, magari cambiandogli nome, che forse potrebbe già essere un primo escamotage positivo.
Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie. In diretta dal Festival dell'Economia di Trento siamo dunque partiti dalla cronaca, da questo retromarcia annunciato ieri dal Presidente del Consiglio Meloni, confermato oggi da Salvini proprio al Festival dell'Economia di Trento. Insomma staremo a vedere. Adesso saluto e ringrazio Giuliano Noci, che ci ha raggiunto, professore ordinario di ingegneria economica economico gestionale, ma anche prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano. Benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Ci siamo già sentiti altre volte in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Oggi Giuliano Noci è qui al Festival dell'Economia di Trento dal vivo per parlare di questo. Insomma, noi ci sentiamo spesso per testare un po', no, le relazioni est-ovest, per vedere come vanno gli scambi anche commerciali e non solo tra l'Italia e la Cina, ma anche l'Europa, insomma, sulla scorta poi di quella che è l'impostazione che in questi mesi, anni, diciamo, di guerra commerciale con gli Stati Uniti, sappiamo quanto sarebbe importante per l'Europa e l'Italia svincolarsi, ma insomma lo scenario non è semplice. A proposito, Noci, io vorrei partire proprio da qua. È un momento per questo tipo di relazioni globali, no? Per un ordine che abbiamo conosciuto florido fino a qualche tempo fa, difficile. Una guerra alle porte dell'Europa a 2 anni e mezzo, un altro conflitto in Medio Oriente, oggi le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, insomma, cosa dobbiamo pensare?
Ma siamo in un momento di radicale cambiamento delle dinamiche di interconnessione del pianeta. Mi spiego. La globalizzazione è stato un processo che ha portato molte miliardi di persone fuori dalla povertà, ed è un fatto indubbio, ma nel contempo è stata generatrice di squilibri. Squilibri paradossalmente interni ai vari paesi, e questi squilibri interni ai vari paesi sono stati di fatto il germe che ha fatto nascere dinamiche nazionaliste e sovraniste. A tutti i livelli questo, perché anche la Cina in questo momento è in grande difficoltà, ed è in grande difficoltà per gli squilibri interni che la sua proiezione internazionale ha determinato. Quindi in questo momento noi siamo in una delicata fase della storia in cui ciascuno cerca di ritornare nella tana, di proteggersi cercando di...
Sembra un'immagine molto efficace, tornare ognuno nella tana.
Però la tana rischia in molti casi di essere buia e angusta. Il protezionismo che sta ritornando, e sta ritornando anche negli Stati Uniti, dobbiamo dirlo, e anche in Europa, non è la ricetta giusta, perché noi sostanzialmente oggi abbiamo bisogno di, per dar da mangiare alle nostre imprese, ai nostri lavoratori, di avere mercati globali. Quello che è importante è avere regole del gioco chiare, che invece non si vogliono definire, perché certamente non è agevole. Ma ripeto e chiudo, tornare nella tana è molto pericoloso, perché poi nella tana arrivano i leoni e ti possono poi far del male.
E in alcuni casi, Noci, la tana è anche contesa, perché in due pensano di avere la stessa tana. Mi riferisco a Taiwan, e lo sappiamo, insomma, un paese non sovrano, non indipendente, che mira all'indipendenza. La Cina invece mira a farlo rientrare nel suo alveo, e oggi la notizia di nuove esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan che Pechino ha definito una punizione contro le forze separatiste che cercano l'indipendenza. Siamo sempre lì, il governo taiwanese ha mobilitato il proprio esercito. Lei che conosce abbastanza bene la Cina, le chiedo quali sono, secondo lei, naturalmente, le reali intenzioni della Cina su Taiwan. Qualcuno dice basterebbe garantire alla Cina una piena integrazione economica, per esempio, quello che diceva lei, le relazioni commerciali con Taiwan, primo produttore di chip al mondo, anziché interferire, come forse un po' gli Stati Uniti hanno fatto. L'interscambio tra Taiwan e gli Stati Uniti è molto cresciuto, per scongiurare altre crisi. È così, cosa...
Guardi, per chi conosce la Cina non è nessuna sorpresa quella di oggi, è un riflesso condizionato naturale all'insediamento del nuovo presidente lunedì scorso, quindi era scontato che ci fossero delle esercitazioni militari. Quindi questo, direi, fa parte di una sceneggiatura ampiamente scritta. E il tema è che certamente però Taiwan è, dal mio punto di vista, oggi l'unico tema su cui si può innescare un conflitto reale tra Stati Uniti e Cina. Quindi prudenza da parte degli Stati Uniti in questo caso, nel senso che gli Stati Uniti hanno capito 50 anni fa che il paradigma dell'ambiguità strategica era quello che andava bene, quindi di fatto sostenere la sicurezza taiwanese senza riconoscere l'indipendenza di Taiwan. Io credo che questo tipo di atteggiamento sia quello che ripaga, e per ripagare e che la Cina non abbia assolutamente, al di là della retorica, la possibilità concreta e la voglia in questo momento di attaccare Taiwan. per almeno due ordini di ragioni, e chiudo. La prima è che attaccare Taiwan è un esercizio tremendamente complesso da un punto di vista militare. Il secondo è che la Cina ha disperatamente bisogno dell'Occidente e ha bisogno di sostenere la sua debole economia interna, quindi di tutto ha bisogno meno che compromettere le relazioni con Occidente. Quindi ripeto, dal mio punto di vista occorre che in questa campagna elettorale americana si abbia la consapevolezza di avere sì toni, come dire, difendiamo Taiwan come è giusto che sia, ma non si vada oltre un certo livello, perché ripeto, Taiwan è la soglia di non ritorno da cui si può innescare una terza guerra mondiale.
Parole pesanti, però Giuliano Nosci, prima di salutarci le voglio chiedere un'ultima cosa. Da ingegnere, mi diceva poco fa, io sono preciso, sono un ingegnere con taglio economico, però e con una visione internazionale, no, del mondo, le chiedo faccio un esempio: Assemblea Generale delle Nazioni Unite di 10 giorni fa, si vota per il riconoscimento della Palestina, 143 voti favorevoli, 9 contrari, Stati Uniti, Italia astenuta tra i pochi paesi. Le chiedo, è solo un esempio, stiamo come dire sempre più in minoranza nel mondo?
Ecco, guardi, lei c'entra un tema cruciale, ne parlavamo stamattina proprio nell'evento qui al Festival. Sostanzialmente noi abbiamo che un mondo che ha spostato il suo baricentro. L'Asia ormai gioca una parte molto significativa del prodotto interno lordo mondiale e gli organismi multilaterali non si sono adattati. C'è una sorta di frizione tra quello che è l'assetto degli organismi multilaterali e quello che è l'andamento economico del mondo. Di certo, quello che è avvenuto nell'ONU è la plastica rappresentazione del fatto che il vecchio continente, il mondo occidentale, è sempre meno baricentro del mondo, il che significa in chiave prospettica che noi, che ambiamo ad essere, e lo siamo, il migliore dei mondi possibili, se vogliamo la pace nel futuro dobbiamo costruire un dialogo e soprattutto, mi lasci dire, essere consapevoli che anche loro hanno diritto di manifestare una loro identità culturale, che noi non condividiamo ma rispetto alla quale dobbiamo dialogare anche aspramente.
Giuliano Nosci, grazie, buon lavoro. Ricordo, prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, qua dal Festival dell'Economia di Trento in diretta, 13:30. È in arrivo alla prossima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Inchiesta ligure per Giovanni Toti, il giorno dell'interrogatorio davanti ai PM. Redditometro, Salvini, un errore di percorso, governo verso la cancellazione. Ilaria Salis rilasciata a Budapest, dopo 15 mesi va ai domiciliari. Calcio, Bergamo festeggia la vittoria dell'Atalanta in Europa League. Thiago Motta sempre più vicino all'addio al Bologna, direzione Juventus. Eccoci qua, 13:38 minuti, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizio. Oggi trasmettiamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, piazza Cesare Battisti, se volete venire a trovarci, e naturalmente per venire a seguire gli eventi del Festival, ne abbiamo abbondantemente parlato nella prima parte. Adesso invece ci occupiamo di un evento che è in arrivo sabato e domenica, la grande evento internazionale, la Giornata Mondiale dei Bambini, Stadio Olimpico, migliaia di bambini attesi da tutto il mondo, il Papa, poi Roberto Benigni. Io saluto e ringrazio padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano, coordinatore di questo evento, benvenuto.
Pace bene a tutti gli ascoltatori. E allora noi siamo
Eccoci
pronti
qua.
E abbiamo acceso i motori e
ci siamo, sabato... ci siamo quasi.
Sì, ci siamo quasi. Sono già arrivate le prime delegazioni dal Burundi, dall'Uganda, dalle Seychelles, insomma, davvero un grande momento. Attendiamo.
Che giornate saranno? Cosa
bambina.
Succederà? Ecco, 70.000 bambini.
Allora, 70.000 bambini allo Stadio Olimpico, dove il Papa dialogherà con i bambini, sì, alle 15, quindi vi aspettiamo davvero, io dico alle famiglie, ai nonni, venite, perché sarà davvero un grande momento,
insomma, un'occasione
di
per stare con il Papa, sì, per esprimere un messaggio.
Poi
di pace
Renato
per
Zero,
partecipare
grandi artisti, Renato Zero sempre sarà la sua voce per questo grande momento. E poi Buffon con le grandi star del calcio internazionale, il Papa tirerà un calcio d'inizio e loro giocheranno una partita di 5-6 minuti, quindi davvero un bel momento.
Non mancano insomma anche le personalità per, diciamo, che fanno da attrattore per questo evento. Però padre Fortunato, le voglio anche chiedere, insomma, perché davvero il messaggio di pace, no, è preponderante in questa giornata, in questa iniziativa, e sappiamo tutti quanto è difficile portare avanti un messaggio di pace che si concili anche con la giustizia nel momento in cui c'è una guerra che, insomma, la Russia sta conducendo sull'Ucraina, che si sta difendendo da questa invasione. Le chiedo come pensa che il Papa esprimerà in questo momento questo messaggio di pace di nuovo.
Beh, intanto il Papa si è reso conto che il futuro dell'umanità è a rischio. Quando si toccano i bambini che diventano nelle guerre agnelli sacrificati, quando milioni e milioni di bambini non hanno da mangiare, quando una disuguaglianza sociale aumenta sempre di più, il Papa decide di intervenire e profeticamente ha convocato i bambini da tutto il mondo, dando di fatto un esempio ed una testimonianza alle grandi cancellerie del mondo, ai grandi potenti del mondo, e porrà delle domande fortissime che io non sto qui ad anticipare, ma toccherà, certo, i temi fortissimi della dignità dei bambini, del futuro sostenibile. Noi abbiamo visto come Papa Francesco, già con la Laudato Si, ha anticipato a tutti i livelli i politici del mondo,
assolutamente.
E oggi tutti quanti stanno correndo perché si accorgono che il mondo è in pericolo.
E siamo sicuri che questa occasione, la giornata mondiale dei bambini il 25 e il 26 maggio, sarà un'occasione dove le parole del Papa avranno ancora grande rilievo, parole di pace. Io mi fermo qua, saluto e ringrazio padre Enzo Fortunato che è stato con noi. 13:42, c'è la prossima pausa, ritorniamo prima al punto 8 trasporti, poi di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Autotrasporti.
Punto autotrasporti, e allora facciamo il punto di metà settimana con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Eco bonus, Federauto e Unrae sollecitano il governo a varare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cosiddetto DPCM, attraverso il quale dare il via libera ai nuovi incentivi per il rinnovo dei veicoli. Nuovi incentivi che riguardano anche i commerciali, quindi sotto le 3,5 tonnellate, parliamo sostanzialmente di furgoni. E allora do il bentrovato a Massimo Artusi, presidente di Federauto. Federauto è la Federazione Italiana dei Concessionari. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, come dicevo, sollecitate questo DPCM perché da mesi il mercato dell'automotive, potremmo dire, è in una situazione di stallo, Artusi.
La notizia dell'ecobonus è una notizia già di alcuni mesi, quindi ha creato un effetto di attesa da parte del mercato che sta rallentando anche le vendite normali. Quindi è opportuno sbloccarlo e mandare avanti questa iniziativa, sperando poi che nel futuro, ecco, si cambi un po' logica, invece di parlare di bonus si inizia a parlare un po' più di una riforma fiscale complessiva del mercato automobilistico.
Ricordiamo cosa prevede questo nuovo ecobonus.
Questo nuovo ecobonus prevede degli incentivi all'acquisto, ovviamente, dei veicoli, finalmente di tutte le categorie, quindi influenzerà anche la sostituzione dei veicoli più obsoleti, non solo a trazione elettrica ma anche diesel, e quindi questo favorirà un ricambio del mercato importante, che è un po' il nostro obiettivo. Noi siamo consapevoli che grosso limite ambientale e di clima alterante che ci troviamo a affrontare dipende da un parco obsoleto che ha un'estrema necessità di essere cambiato. Quindi questo ecobonus interesserà la sostituzione di veicoli o l'immissione in mercato e quindi in circolazione di veicoli a propulsione elettrica tale da andare a diminuire l'età media del parco e avere degli effetti benefici in termini di clima alteranti e di inquinamento.
A proposito di sostenibilità, questi nuovi incentivi riguarderanno, come dicevo, anche i furgoni ed è urgente rinnovare queste flotte perché nelle città, lo vediamo quotidianamente, è un via vai di furgoni. Pensiamo solo alle consegne per l'e-commerce. E francamente in circolazione vediamo, si notano chiaramente mezzi assai datati.
Sì, la categoria N1 è compresa, quindi interesserà molto anche la parte furgoni, interesserà la parte quindi anche aziende, essendo aperto sia al conto proprio che al conto terzi. Sicuramente l'e-commerce che sta prendendo spazio negli ultimi anni in maniera sempre più preponderante per la distribuzione cittadina ha un impatto rilevante, quindi noi ci auguriamo che questo ecobonus abbia questo effetto di aiutare la sostituzione del parco, soprattutto quello più obsoleto, e aiuti una distribuzione che sia più in linea con quelle che sono le necessità delle città, dove si concentra appunto la distribuzione e magari la concentrazione di questi veicoli.
Massimo Artusi, presidente di Federauto, grazie e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.
Al porto di Napoli, ci siamo occupati della vicenda già lunedì, è stato sospeso il fermo proclamato dagli autotrasportatori impegnati nel trasporto di container, fermo che è andato avanti per 6 giorni, fermo proclamato per protestare contro i lunghi tempi di attesa in entrata e in uscita dallo scalo. La decisione è stata assunta dopo 2 incontri tenuti in prefettura e nella sede dell'autorità di sistema portuale. Agli autotrasportatori sono stati garantiti correttivi nell'organizzazione dei flussi, la disponibilità di ulteriori aree retroportuali, orari di lavoro più flessibili per agevolare i trasporti. Secondo una rilevazione trimestrale, calano le tariffe dell'autotrasporto europeo, soprattutto quelle spot -8,2%, più lieve la riduzione di quelle contrattuali -1%, rispetto al primo trimestre 2023, rispettivamente -2,6% e -1,1%. Contemporaneamente si registra un aumento dei costi a carico delle imprese a partire dall'aumento del prezzo del gasolio. E ora un aggiornamento sulle chiusure a maggio del traforo del Monte Bianco per consentire i lavori di manutenzione. Stop anche dalle 19 di questa sera alle 7.30 di domani mattina e così la prossima settimana nelle notti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Il traforo chiuderà completamente dal 2 settembre al 16 dicembre per gli interventi sulla volta, ne abbiamo già parlato nei nostri programmi. Per questo tutti gli abbonamenti pedaggi che ricadono in quel periodo saranno prorogati per 4 mesi. E finisce qui punto autotrasporti, mettiamo noi il punto. Grazie per averci seguito, di trasporti e di logistica si parla a Radio 24 anche il sabato alle 13.15 e lunedì alle 13.45. Da Andrea Ferro una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto mondo.
Now is the moment for Britain to choose its future.
In the pouring rain, speaking over blaring music from protesters, he pointed to economic data, hoping it will give his struggling party a lift.
This morning it was confirmed that inflation is back to normal.
Di nuovo in diretta con Effetto Mondo, Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno, questa era la voce di Rishi Sunak, la notizia l'avete sentita probabilmente già da ieri, sì. Insomma, ha fatto questo annuncio davanti a Downing Street delle General Elections, quindi le Snap Elections, elezioni anticipate, le avevamo evocate, lui stesso le aveva evocate nei mesi scorsi dicendo che avrebbe dato una data, la data c'è, il 4 luglio, che tra l'altro è anche Independence Day negli Stati Uniti, ma evidentemente Sunak pensa soprattutto al, appunto, al Regno Unito, tempo tecnico proprio per convocarle, come avete sentito dice forse quello che l'ha fatto scattare è stato questo dato positivo sull'inflazione, lui dice back to normal, non è proprio così perché in realtà anche nel Regno Unito bisognerebbe che stesse intorno al 2%, è ancora un po' più alta, però diciamo che probabilmente è ciò che lo ha fatto, è quel dato economico che lo ha convinto di chiedere queste elezioni. La cosa divertente è che era proprio uscito sotto la pioggia senza ombrello e quindi qui, come sappiamo, agli inglesi piacciono i giochi di parole, quindi si sprecano oggi i giochi di parole. Il Mirror titola Drown and Out, che in realtà down and out vuol dire un po' così dimesso, ma drown vuol dire inzuppato, quindi questo è uno dei tanti, però le foto insomma sono quelle di Rishi, sì. Sunak, l'Independent definisce il 4 di luglio non Independence Day ma Judgment Day. Perché questa idea? Perché ci sono già molte voci critiche all'interno all'interno del Partito Conservatore di cui danno oggi i conto i giornali, perché in realtà in questo momento l'abbiamo detto tante volte e se i sondaggi danno il Partito dei Conservatori indietro rispetto al Labour, quindi sembra quasi, ai suoi critici sembra quasi un suicidio. Il Guardian titola Sunak's Big Gamble, quindi la grande scommessa di Sunak. In realtà appunto è sicuramente una scelta coraggiosa, che si dovesse andare a elezioni anticipate era quasi sicuro, perché sono troppe le divisioni all'interno del Partito Conservatore per reggere fino alla primavera del prossimo anno, quando sarebbe stata la data naturale delle elezioni, e quindi lui fa questa scommessa. Adesso vedremo da qui a luglio come si infiammerà, e sicuramente si infiammerà la campagna elettorale.
Cioè, l'ultima volta che i conservatori inglesi hanno scommesso sulle elezioni, come è andata a finire? E con la Brexit, ce lo ricordiamo. Giulia, che altro in primo piano oggi?
Naturalmente ci sono le notizie, l'altra grande notizia, quella che abbiamo dato insomma all'ultimo ieri, questo riconoscimento ufficiale da parte di Spagna, Irlanda e Norvegia dello Stato palestinese, sì. È il titolo di tutti i giornali spagnoli e anche di quelli irlandesi. Anche qui sicuramente, se vogliamo, un po' una scommessa, anche questo l'abbiamo detto tante volte, in questo momento riconosce uno Stato palestinese è un gesto simbolico, perché non ci sono i confini, non ci sono di fatto gli interlocutori. Però sentiamo per esempio appunto cosa ne pensa il principale commentatore di Le Figaro, perché invece la Francia, come sappiamo, non è tra questi paesi che ha riconosciuto la Palestina, commentando la notizia.
Maintenant, qu'est-ce que ça change? La vérité, c'est que ça change pas grand-chose, sauf que la solitude d'Israël se renforce. Et puis, que côté européen, ce qu'on voit quand même, c'est l'incapacité à avoir une ligne commune.
Ouais. Il n'y en a aucune.
Celle-là. La question de l'opportunité.
E quindi proprio dice, alla fine l'unica cosa che cambia è che Israele è sempre più isolata, come paese se vogliamo, o comunque come governo Netanyahu, perché in realtà l'altra cosa che possiamo constatare al di là dell'isolamento di Israele è che l'Europa va in ordine sparso, perché parliamo appunto di due paesi, Spagna e Irlanda, che fanno parte dell'Unione Europea e che hanno fatto questa fuga in avanti, diciamo, che non corrisponde certo a una linea dell'Unione Europea. Poi sappiamo che l'Unione Europea non ha un ministro degli esteri, anche se ha un rappresentante per la politica estera, quindi alla fine finiamo sempre lì. L'Europa non riesce ad avere una voce unica su queste grandi questioni internazionali.
Giulia, che altro? La Germania, guarda, no? Ha avuto questo caso con questo...
Sì, solo per non far finta che ci dimentichiamo, insomma, gli Stati Uniti si continua, la grande notizia secondo me di oggi è che Nikki Haley, ex grande rivale di Donald Trump, ha detto che lo voterà per lui. E va bene, ok, sì. Magari spera ancora in una nomina per la vicepresidenza. Invece sì, in Germania hai ragione, sentiamo un primo audio, perché Kahn, il Spitzenkandidat dell'AfD per le europee, già parlamentare europeo, dopo l'intervista a Tonia Mastroboni alla Repubblica, dove ha detto che si rifiuta di dire che tutte le SS erano criminali, è stato insomma questa dichiarazione, con 4 giorni di ritardo, ha fatto scattare il divorzio dal partito di Marine Le Pen come gruppo europeo. Ma sentiamolo ancora lui.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Er hatte im Wahlkampf die Parole "Alles für Deutschland" gerufen. Sie ist verboten.
Quindi da una parte abbiamo Kahn, che come avete sentito ha detto: se qualcuno pensa che io mi ritiri come Spitzenkandidat, beh, vi deludo. Però in realtà all'interno del partito è sempre più isolato, e c'è anche l'altra questione, ne avevamo parlato, quella di Björn Höcke, che ha accusato di aver usato quella di finire i suoi comizi con quell'altro termine che veniva usato in questo caso non dalle SS ma dalle SA per finire i comizi, quindi tutto per la Germania, alles für Deutschland, ha dovuto pagare una multa di alcune migliaia di euro, però è tuttora candidato in Turingia. Però questo fa capire che le posizioni più estreme all'interno dell'AfD probabilmente proseguiranno, e si cercherà di così magari di riportarli, di evitare che facciano dichiarazioni di questo genere, però la loro vera natura la mostrano.
È venuta fuori. Giulia Crivelli, grazie a tutto per la puntata di oggi, diretto da Trento con l'esterna Pietro Lacorte, Marco Santoro, Flavio Ferrario, Michelino Previato, Alessio Maurizio in studio, Alessandro Schirano in redazione. Ciao, buona giornata a tutti.